corpo e cuore, salute e sentimenti.
Oggi affrontiamo un tema veramente molto molto interessante, perché parliamo della conversazione che ormai in famiglia non c'è più. E c'è una signora che giustamente si lamenta, dice: i miei figli parlano sempre al cellulare, ricevono sms, ma con noi genitori non parlano più. Allora io e mio marito ci siamo accordati, abbiamo detto basta, spengiamo tutti i telefoni, fuori tutto, si parla soltanto. Anche perché la signora ricorda il detto di sua nonna, molto molto bello, ecco, la nonna diceva: il profumo di casa calma tutti, prepara il cibo con cura e vedrai che i ragazzi comprenderanno questa tua presa di posizione. Vuole avere il parere della professoressa Alessandra Graziottina. Noi giriamo questo interrogativo direttamente alla professoressa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, sì,
questa è una lettera molto, molto interessante, anche molto intelligente, devo dire, e coraggiosa, perché oggi è sempre più difficile che i genitori riescano a prendere delle posizioni normative, cioè che riescano a dare delle regole ai loro figli. Ormai sono i figli che determinano quali sono le atmosfere della famiglia, come impiegare il loro tempo, e che con le loro passioni più o meno corrette, soprattutto quando debordano a tutte le ore del giorno e della notte, determinano anche la qualità e la quantità del dialogo. E questa signora dice giustamente, io qui è la mail che mi avete cortesemente girato, a due adolescenti, una ragazza di 14 e un maschio di 16, disposte a monosillabi, a casa è diventato un albergo, quanti genitori se ne lamentano, parlano solo con i loro cellulari oppure internet, e a un certo punto ho detto basta, adesso spegniamo non solo i telefoni tutti, quindi papà, mamma e figli, perché la regola deve valere per tutti, radio, televisione spenti, a tavola si parla. Si conversa, piuttosto si accetta il silenzio, ma basta interruzioni continue e soprattutto riconquistiamo un'intimità e un dialogo. Quando noi ceniamo seduti con calma, senza fretta, abbiamo la dominanza di uno dei nostri due comandanti. Uno è il comandante dei tempi di guerra, che è il comandante del sistema di allarme, il nervo simpatico, e l'altro è il comandante dei tempi di pace, che è il nervo parasimpatico. Allora, quando noi siamo a tavola tranquilli, siamo sotto il comando del comandante dei tempi di pace. Qual è il punto? Che in questa situazione è molto più facile essere tranquilli, dialogare con calma, ascoltare con più attenzione le motivazioni degli altri, raccontarsi come è andata la giornata, e attraverso il racconto noi parliamo di noi, parliamo delle nostre paure, parliamo delle nostre soddisfazioni, dei successi che abbiamo avuto, delle speranze, dei progetti. In altre parole, in quel momento c'è un clima emotivo che potrebbe essere il più favorevole a ricreare quell'atmosfera di famiglia vera che ormai in moltissime case si è del tutto perduta. Ovviamente, quando i genitori prendono una posizione di questo tipo, in genere succede una arroccata pazzesca da parte dei figli, musi lunghi, tensioni, aggressività più o meno esplicita, soprattutto in quelle famiglie in cui purtroppo i ragazzini sono cresciuti con un linguaggio da scaricatori di porto, perché magari non hanno anche sentito in casa purtroppo, o comunque non hanno acquisito quel dovere di rispettare il genitore e esserne rispettati certamente, ma anche di rispettare, che per esempio la mia generazione aveva assolutamente. Questa signora è corsa ai ripari prima di rendersi conto, come purtroppo tanti altri genitori, di avere uno sconosciuto chiamato figlio. Il genitore ha perso il contatto con il figlio. Ecco che allora questa strategia del ritroviamoci insieme senza disturbi esterni è una strategia assolutamente necessaria oggi, e questa signora ha trovato un modo per rompere il muro della collera nei figli. Qual è stato il modo? Ripensare, e il nostro cervello ci riporta nei momenti delicati o difficili, le parole giuste, ripensare alle parole di sua nonna che diceva: il profumo di casa calma tutti, prepara il cibo con cura. Il profumo di casa, perché il profumo di casa? Questa è un'espressione bellissima, perché tutti noi, soprattutto nelle famiglie in cui ancora si cucinano cibi non precotti e non già pronti, tutti noi abbiamo tra le varie identità che ci fanno riconoscere chi siamo e a chi apparteniamo il profumo di casa, il profumo di quel particolare sugo, di quelle minestre, di quell'arrosto, delle patate arrosto nel forno, del dolce che la mamma prepara, il profumo che aleggia in casa. Ecco che allora quando noi cuciniamo un cibo, prepariamo un piatto che nostro figlio e nostra figlia amano particolarmente, questo ha un effetto ulteriormente calmante e dà un messaggio molto forte: siccome ti voglio bene, ho preparato questo per te. Quando i genitori riescono a fare questo, ecco che anche il figlio, che nella fase più difficile, ricomincia a sciogliersi. E in effetti questa signora ci racconta che è stato proprio il maschio che per primo, ritrovando i piatti che preferiva, ha cominciato a parlare, e poi la femminuccia. Ecco che allora in questo modo noi possiamo anche fare un'altra cosa molto importante: ritrasmettere la saggezza della famiglia, quella che Rachel Naomi Remen in un libro delizioso chiama Kitchen Table Wisdom, è una scrittrice americana, la saggezza al tavolo da cucina. Ritroviamoci attorno al tavolo a conversare, soprattutto in queste feste, perché questo ci dà la possibilità di ricreare e rinforzare quei legami che tante volte si sono attenuati o addirittura sono perduti.
Però in questi tempi così frenetici, professoressa, spesso si utilizzano i cibi pronti, quelli surgelati, già preparati, è anche un po' comodo utilizzarli.
Questo sicuramente, e tutti sappiamo che soprattutto quando le donne lavorano e il carico della famiglia è comunque sulle loro spalle, la questione diventa molto difficile, però credo che anche in questo momento sia importante ridistribuire i compiti. Per esempio, gli uomini italiani sono quelli che in assoluto dedicano minor tempo alla famiglia dal punto di vista dei lavori domestici rispetto a tutti gli altri uomini europei. Per esempio, sarebbe bene che anche i mariti aiutassero di più. Oggi, per fortuna, parecchi mariti, parecchi uomini amano lavorare in cucina, preparare qualche piatto. L'importante è che poi non la lasciano come se fosse passato il settimo cavalleggeri e riordinino anche, oppure si accordino, uno prepara e l'altro riordina, in questo modo che ci sia un aiuto. E poi l'altro aspetto importante è educare i bambini fin da piccoli ad aiutare a preparare la tavola, a spreparare, a mettere le cose in lavastoviglie. In altre parole, noi dobbiamo uscire da quell'ottica persecutoria nei confronti delle donne, in cui non solo si fanno tutti i lavori domestici, ma per supermercato lavorano anche 8 ore fuori più i trasporti, ma ci deve essere progressivamente un'assunzione di responsabilità in tutti i familiari nell'aiutarsi. Questo, tra l'altro, è un messaggio fondamentale, è un'educazione fondamentale per i figli, perché un domani, quando vivranno da soli o saranno in coppia, non sono imbranatissimi, ma sono in grado di farsi tutto, lavare, stirare, mettere in ordine, perché noi sappiamo che poi nelle giovani coppie la crisi nasce dal fatto che questi non sanno nemmeno organizzare i fondamentali. Mi diceva una coppia in crisi che poi si è separata, mi diceva lui: ma qua mancano anche i fondamentali, lei non sa nemmeno fare la spesa. Dico: mi faccio un esempio. Ah, dice, glielo faccio subito. Immagini, gli spaghetti con la panna e il prosciutto. Lei non ci crederà, ma a casa nostra una volta manca gli spaghetti, una volta manca la panna, una volta manca il prosciutto. Beh, dico io, la potrebbe fare lei la spesa. Sì, ma lo stesso, non sa fare neanche tutte le altre cose. E io mi sono stufato di fare tutto io. Qua eravamo alla rovescia. Ma dice una cosa importante: i nostri figli oggi sono talmente abituati a trovare tutto pronto che non sanno più l'autonomia, non sono educati all'autonomia. Quindi ecco che allora, dallo spunto di questa lettrice affettuosa e intelligente, noi possiamo arrivare a una serie di ottimi consigli. Uno, veramente spegniamo radio, televisioni, telefoni quando siamo a tavola, almeno alla sera, perché ormai il pranzo è perso, e lì ritroviamo il piacere di stare insieme fin da quando i bambini sono piccoli, perché prima si comincia e meglio è. E poi educhiamoli fin da piccoli ad aiutare in casa. Certo, proporzionalmente all'età, prima metteranno solo le posate, poi i tovaglioli, poi aiuteranno a mettere i piatti, e pian piano ci sarà una capacità di condividere tutti i ruoli, magari a turno. Una sera uno prepara, l'altro strepara. Se abbiamo due figli, il papà magari per cucina, se gli fa piacere, una sera lui, una sera la mamma, o viceversa. In altre parole, il senso che tutti insieme affrontiamo le difficoltà della vita, in questo modo tutti avremo un po' di tempo per noi, per rilassarci, per leggere un libro, perché altrimenti poi la crisi di nervi che hanno moltissime donne e le grosse difficoltà che poi hanno nella vita personale nascono anche dal doversi devastare l'esistenza coprendo tutti i ruoli possibili, perché nessuno in famiglia le aiuta o si accorge nemmeno che lo fanno.
Parole sante, sottoscriviamo davvero, sottoscriviamo davvero tutti questi temi, come al solito, su www.alessandragraziottin.it oppure www.fondazionegraziottin.org. Grazie professoressa, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Corpo e cuore, salute e sentimenti.